il mio amato consorte. Ma quando ebbi l'annuncio di morte, un dolore provai da morire. M'ha lasciato una sola bambina, tutto il giorno suo padre lamenta. Ora figlia l'è tutta sgomenta, dice mamma mio padre dov'è? Il tuo padre è in quelli deserti che dagli mostri è stato afferrato. Come Cristo ce l'hanno ammazzato, manco un santo è andato a salvare. Quel Signore che è chiuso in palazzo gli ha comprato l'elmetto e la spada per morirgli ha segnato la strada, ma i suoi figli li stringe sul cuore. Comanda Cristo oppure il padrone, maledetta sia sempre la guerra. Chi di sangue ha sporcato la terra, che non possa il sole vedere.
Questi versi in ottava rima laziali e la straordinaria canzone raccolta a Giano nell'Umbria nel 1972 da un contadino di 86 anni che l'aveva presa durante la guerra libica testimoniano di come i contadini italiani, trascinati a far carne da cannone nelle sciagurate imprese coloniali, sapessero cogliere e denunciare, al di là dei nemici sul campo, i veri responsabili di classe della loro tragedia. E dalla tragedia della guerra in terra d'Africa all'altra immane tragedia che ha colpito milioni di italiani con la grande emigrazione forzata della metà del secolo scorso verso le Americhe in disperata ricerca di lavoro e di condizioni di vita migliori e più umane.
Italia bella cara mostra di gentile, i figli buoni tu non li scacciare, se no ne vanno tutti nel Brasile, non se ne curan più di ritornare.
Mentre qua si potrebbe lavorare senza andare in America, tanto mare attraversa.
Le case resteranno spigionate, i proprietari perdono l'affitto, i topi fanno lunghe passeggiate e si rimane qua senza diritti.
Là dov'è la raccolta del caffè e ogni edile, tutto esposto qui.
Italia cara bella, mostrati gentile, i figli buoni tu non li scacciare, se no ne vanno tutti nel Brasile, non se ne curan più di ritornare.
Mentre qua si potrebbe lavorare senza andare in America, tanto mare
America, 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 America.
attraverso le voci, le testimonianze, le canzoni che ascolterete, non ricostruiremo la guerra. Vogliamo solo dar corpo e significato al grande fiume di ricordi che percorre l'Italia da 100 anni a questa parte. Noi non siamo dei sovversivi, ma gli uomini della pietà. Non amiamo le guerre, le cantiamo come un lutto. Avete ascoltato un documento famoso del repertorio italiano del lamento contro il servizio militare, composto da Anton Francesco Menchi nel 1799, quando Napoleone Bonaparte impose la prima coscrizione obbligatoria in Italia. Ed ecco, più di un secolo dopo, la terribile, disumana risposta di Gabriele D'Annunzio e delle sue beatitudini. Beati quelli che, aspettando e confidando, non dissiparono la loro forza, ma la custodirono nella disciplina del guerriero. Beati quelli che disdegnarono gli amori sterili per essere vergini a questo primo ed unico amore. Beati i giovani che sono affamati e assetati di gloria perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché avranno da tergere un sangue splendente, da bendare un raggiante dolore.
Ignorante, che della guerra notizie vi darò. quanti a pianger vi farò. Se tutti quanti attenzione farete, io tutti quanti a pianger vi farò.
Pronta, 12ª divisione di bronzo. È l'ora. Oh, mie belle brigate. Brigata Casale, brigata Pavia. 11º, 12º, 27º, 28º fanteria. È l'ora. È l'ora della rivincita. Ogni fante è proteso. Ogni ufficiale davanti ai suoi fucili. I colonnelli estatici, muti, stanno per dare il segnale ai reggimenti. Ancora 3 minuti. 2 minuti. 1. Alla baionetta! E tutte le baionette fioriscono sulle trincee. Tutta la selva di punte ondeggia, si muove, si butta sul monte travolgendo gli austriaci, rigettandoli oltre le cime, scaraventandoli giù a precipizio dentro l'isonzo. Sei nostra! Sei nostra! Sembra gridare l'assalto.
Attenzione! Vi dirò chi sono i vigliacchi colpevoli di questa guerra!
Ed è la colpa dei
peggio la guerra han voluta e han gettato l'Italia nel lutto per 100 anni nel lutto sarà e l'han gettata l'Italia nel lutto per 100 anni nel lutto sarà.
Della gioventù.
uomini. Qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un dì. Obrizia, tu sei maledetta. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu.
Le famiglie che abbiano tutti i loro figli sotto le armi, di cui due già morti in combattimenti o in seguito a ferite, ovvero dichiarati dispersi da oltre 3 mesi, potranno tenere che l'unico superstite o uno degli altri superstiti sia esonerato dai servizi di prima linea. In caso di più superstiti, spetterà alle famiglie indicare quale di essi dovrà fruire del beneficio. Circolare ministeriale numero 542, 1 settembre 1916, paragrafo 3. Dal maresciallo d'Italia Enrico Caviglia. Nulla di più burlesco che proporre alla difesa della nazione l'eroe di Caporetto, il quale, essendo stato sfondato il suo corpo d'armata, fuggì abbandonando prima 3 divisioni e poi ancora una quarta e portò il panico nelle retrovie. La sua fuga, indipendentemente dalla sconfitta, causò la perdita diretta di 40.000 soldati italiani fra morti, feriti e prigionieri da lui abbandonati il 24 ottobre 1917 al di là dell'Isonzo. Thank you. di pana con regolarità, attacco dopo attacco, morto dopo morto, battaglia dopo battaglia, come una lunga pratica burocratica, per 3 anni e mezzo. La guerra e il suo diario e la sua contabilità, fino al giorno della vittoria. Ma di qua la vittoria? E di chi? La guerra non chiudeva né diari né contabilità.
Ha una sua contabilità, una contabilità che non si chiude.
Narra un generale sul Carso il sistema degli attacchi fatti per settore allo scopo di conquistare dei tratti di trincea nemica procedeva nel suo maggiore sviluppo. Il mio reggimento in 8 giorni e 3 operazioni perdette 1.967 soldati e 55 ufficiali. Risultato di tante perdite fu la conquista di 150 metri di trincea, che fu perduta la mattina seguente, ripresa dopo 3 giorni e riperduta in seguito dalla successiva brigata.
Bisonzo ha una sua contabilità, una contabilità che non si chiude.
Dal bollettino di guerra austriaco del 29 ottobre 1917. Ieri sera, dopo 5 giorni di combattimenti, era riconquistato tutto il paese che il nemico ci aveva laboriosamente strappato in 11 sanguinose battaglie, pagando ogni chilometro quadrato con la vita di circa 5.400 uomini.
Anche Badoglio ha una contabilità che non si chiude.
A Mussolini ricevo da Sua Eccellenza Fedele, commissario di Sua Maestà il Re, presso la Consulta Araldica, una lettera nella quale mi viene comunicato che il titolo di Duca di Addis Abeba è trasmissibile senza il predicato di Addis Abeba a tutti i miei figli. E mi permetto di fare presente a Vostra Eccellenza che a Sua Eccellenza il Maresciallo Diaz venne concesso il titolo di Duca della Vittoria, trasmissibile con relativo predicato ai suoi figli. Ho l'onore pertanto di chiedere a Vostra Eccellenza che mi sia usato lo stesso trattamento che nel 1921 venne fatto a Sua Eccellenza Diaz. Avendo 2 figli, il primo sarebbe ereditario del titolo di Duca di Addis Abeba e il secondo di Marchese del Sabotino. Vostra Eccellenza mi ha usato già tale trattamento a riguardo del titolo di Marchese del Sabotino che è trasmissibile con predicato ad entrambi i figli. Con l'occasione mi permetto di segnalare a Vostra Eccellenza che con legge speciale furono concesse a Sua Eccellenza Diaz e a Sua Eccellenza Thaon di Revel gli assegni speciali di guerra. Chiedo a Sua Eccellenza che mi sia usato uguale trattamento. Pietro Badoglio.
Thank you. mi hanno assegnato una pensione di una lira e 58. Mi tocca fare il galeotto per potermi ben disfama. Mi tocca fare il galeotto per potermi ben disfama. Ho girato tutti i paesi e tutti quanti ne hanno compassione, ma quei vigliacchi di quei signori nemmeno un soldo loro mi hanno dato. Ma quei vigliacchi di quei signori nemmeno un soldo loro mi hanno dato.
Il confronto non lascia dubbi circa i fatti e circa il linguaggio. Questa constatazione, cioè questa verità, non appartiene alla verità ufficiali. Ciò accade perché coloro che contribuiscono a determinare le verità ufficiali ignorano i contenuti popolari. Ignorano quindi il vantaggio che i modi della povera gente hanno sul linguaggio dei D'Annunzio, dei Locchi, dei Cadorna. Avvenisse questo riconoscimento, la classe dominante sarebbe costretta a mettere da parte le cosiddette ragioni ideali, i sentimenti che essa definisce tradizionali come l'onore e la grandezza della patria, della sua propria patria. Essa sarebbe costretta ad accettare il confronto diretto fra i propri interessi disvelati e le ragioni di coloro i quali rifiutano di subire le conseguenze della difesa degli interessi altrui.
Yeah. me ne vo alla guerra. O questo figlio mio, non te lo posso dire, perché non ho il coraggio di vederti a partire. E monta sul cavallo, poi se ne va alla guerra e arriva sui confini della Romagna bella. E lui prese il cavallo, se ne ritorna a casa e incontra la sua mamma, da tanto lei piangeva. Dimmelo, mamma mia, dimmelo, mamma cara, che no, va tu mi porti della mia bella dama. La nuova che ti porto e l'è molto cattiva e la tua dama è morta e l'hanno seppellita. E l'hanno seppellita, e l'hanno sotterrata là dietro alla cappella dove l'Annunziata. E lui prese il cavallo e se ne va alla fossa e parlami d'amore, consolami una volta. Non ti posso rispondere che sono sotto terra, la tua famosa guerra l'è stato il mio dolore. Non raccogliere più rose e non farmi più lamenti, la seme tra i tormenti, la seme a riposare. salta sul cavallo e se ne va alla guerra, a re va sui confini della Romagna bella.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. Irrevocabili! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Avranno ancor coraggio di venirmi a raccontare che la patria ha bisogno dei tuoi vent'anni.
Non ci creder mai, non cascarci più, l'ha già raccontato a noi, non ci creder tu.
Sono le solite parole, ma di vero non c'è niente, c'è soltanto a mancar giù la tua pelle.
Non ci creder mai, non cascarci più, l'han già raccontato a noi, non ci creder tu.
Sì, la patria servirai, ma da vivo col lavoro, non giacendo chissà dove, in un cimitero.
Non ci creder mai, l'ha già raccontato a noi, non ci creder tu.
Sono le solite parole, ma di vero non c'è niente, c'è soltanto sporca gente a mangiar sulla tua pelle.
Non ci creder mai, non cascarci più, l'ha già raccontato a noi, non ci creder tu.
In questi momenti Eraclio Capannini, di anni 20, studente all'Istituto Industriale di Foligno, nato a Iesi l'8 gennaio 1924. Nel novembre 1943 entra a far parte della quinta brigata Garibaldi, operante nella zona di Ancona, e ne diventa capo di Stato Maggiore. Partecipa ai combattimenti del gennaio e dell'aprile 1944 a Serra San Quirico e nei dintorni di Cavernardi e al colpo di mano per il sabotaggio del macchinario della SNIA di Arcevia, utilizzato dai tedeschi. Catturato all'alba del 4 maggio 1944 durante un trasferimento fra Sant'Angelo e Avacelli da un reparto tedesco, presumibilmente guidato da un delatore. Fucilato senza processo il 5 maggio 1944, sotto le mura di Arcevia con altri 4 patrioti. Lettera scritta ed abbandonata lungo il percorso fra il luogo della cattura e il luogo della fucilazione.
Sono il giovane Capannini Eraclio, prigioniero dei tedeschi. Nulla può salvarmi dalla fucilazione. Chi trova il presente è pregato di farlo avere alla mia famiglia, sfollata da Iesi a Serra dei Conti presso il contadino Carbino. Cari genitori e parenti tutti, il mio ultimo pensiero sarà rivolto a voi e alla mia, alla nostra cara patria, che tanti sacrifici chiede ai suoi figli. Non piangete per me, vi sarò sempre vicino, vi amerò sempre anche fuori dal mondo terreno. Voi sarete la mia sola consolazione. Siate forti come lo sono stato io. Salutatemi tutti i miei conoscenti. Vostro per l'eternità. Bacioni alla piccola Maria Grazia. Eraclio. Ringrazio perennemente il latore.
Stavo in bottega che lavoravo, niente pensavo di andare in prigione. Riva da squadra de spirreria me porta via senza ragione. E poi me porta là in quella sala dove era solito l'intervallo. E l'è venuto quel giovane bello solo per dirgli la verità. Io la verità non l'ho mai detta, galera in vita mi condannò. Tra preti e frati con lo mio padre dalle galere me liberò. Poi mando a dire ai miei compagni che s'allontani da sa prigione. Sede una massa de razza de cani che non avete na compassione. Sede una massa de razza de cani che non avete na compassione.
Tutti credono nel futuro, questi morenti. Questo motivo ritorna continuamente e il cuore si stringe al pensiero di ciò che è uscito dalla vittoria nel futuro, dalla fede, dalla speranza di questa gioventù e del mondo in cui viviamo. Una costellazione fatale sovverte la democrazia e la spinge nelle braccia del fascismo, che essa ha abbattuto solo per aiutarlo, non appena a terra, a risollevarsi in piedi per calpestare, dovunque li trovasse, i germi del meglio e macchiarsi con ignobili alleanze. Sarebbe vana, dunque, superata e respinta dalla vita, la fede, la speranza, la volontà di sacrificio di una gioventù europea che si è assunto il bel nome di Resistance, della resistenza internazionale. Non voleva semplicemente resistere, ma sentiva di essere all'avanguardia di una migliore società umana. Tutto ciò sarebbe stato invano, inutile, sciupato il loro sogno e la loro morte. Thomas Mann, Zurigo, marzo 1954. Ricetta per fare un eroe. Si prenda un uomo fatto di niente, come noi, gli si impregni la carne lentamente di una certezza acuta, irrazionale, intensa come odio o come fame. Poi, vicina alla fine, si agiti un vessillo e si dia fiato ad una tromba. Si serve morto. Thank you.
mani. Impiccato di fianco a due lati, soldato, sei ancora re. Fare. Una festa da santificare, coltiva anche tu la tua guerra, prendi il cile. Catena la fanfara, tira colonnello, mezza gli occhi e spara, brucia in un rogo tutte le uniformi, se c'è dentro qualcuno pagherà. Anni ad aprile, le palme ancor piene d'amore, sotto uno straccio di bandiera, t'andate una cifra e un fucile, la testa è piegato dai loro, nel vento un odore di foglia, perdere
Primo Levi, Torino 1973. Il fascismo non vinse. Fu spazzato in Italia e in Germania dalla guerra che esso stesso aveva voluta. Il mondo apprese con orrore e incredulo l'esistenza delle fabbriche di morte di Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Buchenwald, e insieme provò sollievo al pensiero che il lager era morto, che si trattava di un mostro appartenente al passato. Ci guardiamo intorno e vediamo con inquietudine che forse quel sollievo era stato prematuro. Soprattutto non è morto il fascismo. Consolidato in alcuni paesi, in cauta attesa di rivincita in altri, non ha cessato di promettere al mondo un ordine nuovo.